Un colpo di fulmine non fa soltanto innamorare, può far ridere o commuovere con una sola immagine. Questo è un podcast di Triennale Milano dedicato alla mostra Pittura Italiana Oggi. Sesto episodio. Umorismo e catastrofe. Io sono Tiziano Scarpa. È possibile oggi far ridere o commuovere con un'opera d'arte? La vignetta, la satira, il fumetto sono i generi con cui l'immagine ci ha abituato a ottenere effetti comici. È interessante notare che in molti casi quello è il loro scopo primario. Se una vignetta satirica o una barzelletta disegnata non fa ridere, ha fallito. Poco ci importa che sia disegnata bene. Tutto è orientato all'effetto. Aristotele direbbe che è la causa finale, cioè lo scopo di far ridere, a determinare tutto il resto, cioè la forma. Nel caso della pittura, invece, l'effetto comico o umoristico, se mai si ottiene, è un effetto secondario, un annesso, e comunque ha luogo senza mai perdere di vista la qualità pittorica, la specificità del mezzo. In un certo senso, la pittura non riesce a far ridere senza restare seria. Ci tiene innanzitutto a farsi apprezzare come pittura. La sua forma di comicità, dunque, è la freddura o l'ironia sottile. A ben vedere, un'eccezione di comicità piena c'è. È Natura morta a testa in giù di Gabriele Picco, nato a Brescia nel 1974. Questo dipinto è una satira della pittura stessa. Ma che tipo di pittura? A prima vista potrebbe sembrare che l'artista stia prendendo in giro il genere convenzionale, quei pittori della domenica che dipingono vasi di fiori con stereotipi pittorici che si rifanno vagamente al grande pittore del Novecento, Giorgio Morandi. Rifarsi ai grandi in quel modo è kitsch, anzi è trash, e merita di essere appeso alla rovescia satiricamente. Ma ecco un triplo colpo di scena comico. Il primo è che il vaso, seppure dipinto, conteneva dell'acqua. E dove stava? Era, per così dire, subdipinta sotto lo strato di pittura che raffigura il vaso? Poi, secondo colpo di scena, l'acqua va verso il basso e l'immagine sottosopra non resta indifferente al capovolgimento, subisce un effetto fisico. Terzo colpo di scena. L'acqua non piove giù tutta insieme, ma cola lungo la superficie del quadro, in un modo che fa pensare a uno stilema del secondo Novecento, la colatura, appunto, come quelle che si trovano in quasi tutti i quadri del grande artista romano Mario Schifano. E così, l'altro bersaglio satirico di questo dipinto è stilistico, non contenutistico. Anche la pittura modernista del Novecento, nell'usare i suoi cliché, come per esempio le colature, è stata manieristica al pari di quella dei pittori della domenica. Lo si vede anche dal fatto che una delle colature non va giù dritta, ma si sposta per contornare un fiore. Roberto De Pinto è nato a Terlizzi nel 1996. Nel dipinto intitolato Solleone, in particolare nel volto del giovane disteso a pancia in giù, c'è un trattamento umoristico del soggetto, con il suo sguardo sornione, un po' marpione, da divo del cinema d'altri tempi, come un Marcello Mastroianni di oggi, che mi guarda con un sottinteso, come se mi dicesse «Io la so lunga». Intanto, i disegni stampati sul tessuto che lo protegge dal sole gli proiettano quasi dei tatuaggi involontari sulla pelle della schiena e delle braccia, ombre a forma di felci piumate, e lo rendono ancora più caricaturale e buffo. Ma quelle decorazioni autonome sono anch'esse pittura. È una rappresentazione affettuosamente satirica della maschilità. Mi procura, sì, un sorriso divertito, ma non per questo la pittura rinuncia a mettere se stessa in primo piano. E come? Mostrando il virtuosismo con cui rappresenta i tessuti, i panneggi a righe, la contrapposizione fra stoffe e carnagione e la metamorfosi di quel disegno piumato. Era un ricamo sul tessuto, poi si è trasformato in un'ombra che si adagia sulle curve della pelle e sulle altre stoffe. E l'effetto contrario? C'è l'opposto della risata. Francesca Banchelli è nata a Montevarchi nel 1981. Derelizione e tristezza si possono trovare nelle asciutte espressioni luttuose dei personaggi che popolano il suo dipinto, intitolato Furore. Il paesaggio monocromo ricorda il modo in cui il grande pittore del Novecento, Aligi Sassu, immergeva i suoi personaggi rossi in un ambiente dello stesso colore. Qui c'è un mondo brullo, forse devastato dalla siccità, che dissecca i superstiti, esseri umani e animali rossastri. Li attira in una fossa rossastra mentre tentano di fuggire, sotto un cielo rossastro. Tutto è rossastro. L'ambiente ha prevalso sui pochi sopravvissuti, al punto che li ha invasi pittoricamente con il suo colore. Questi profughi si stanno trasformando in argilla rossastra, riassorbiti nel suolo primordiale, come l'apeiron del filosofo greco presocratico Anassagora, secondo la recente interpretazione dello studioso Giovanni Semerano. Ma un senso di tragedia angosciosa lo sento emanare da un dipinto apparentemente solare, intitolato As the Sun Burns the Ground. L'autrice è Vera Portatadino, nata a Varese nel 1984. Trovo che il suo dipinto induca quel sentimento di inermità di fronte a un fenomeno naturale più grande di noi. I filosofi romantici di inizio Ottocento lo chiamavano sublime, che non significa genericamente bellissimo, ma una cosa precisa. Il sublime è il senso di attrazione e spavento per la catastrofe, la tempesta, un deserto inabitabile. Qui c'è un terreno che è stato bruciato dal sole, una pasta pittorica polverosa da cui spuntano alcuni dettagli morti. Un ciuffo d'erba riarso, uno stelo di cardo, una conchiglia e il ghigno dei denti di un teschio. Un resto fossile di qualcuno che deve essere stramazzato a terra agonizzando per sete o fame. L'effetto sublime, cioè fascino e spavento insieme, in pittura è difficile da ottenere, perché qualunque catastrofe, se dipinta, viene ridimensionata e addomesticata, non fa più paura. Forse solo il cinema, con i suoi mezzi tecnologici soverchianti, può riuscire a smuovermi come di fronte a un disastro visto dal vivo. Portatadino risolve questo limite della pittura così. Non dipinge un grande paesaggio rimpicciolendolo, ma ne riproduce in scala uno a uno un pezzetto. È la porzione effettiva che porta i segni di una devastazione terribile, da cui si immagina il resto, che è rimasto fuori dall'inquadratura.